sicurissimo e perde tanto. Ma sì, ma sì, non aspetta neanche me. In ritardo sono già, non mi posso trattenere. No, 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 è tardi, sai, io sono già in mezzo in guai.
Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire questo. L'infermiere non ha tempo. Nulla esiste senza tempo, quindi l'infermiere non esiste. Ma cos'è?
Il fatto è che Socrate, in quanto filosofo, non ammette l'esistenza del tempo assoluto.
Gli stavano antipatici pure gli orologi.
Li riteneva superflui. Per lui il tempo è un'astrazione mentale, non esiste.
Come sarebbe, dottore, non esiste?
Seguitemi. Il passato non è più. Il futuro non è ancora. Il presente, come separazione tra due cose che non esistono. Come fa a esistere? Se io ti faccio un rumore, tu puoi dire che questo rumore l'ho fatto adesso?
E come non è accaduto? Gesù,
voi voi l'avete fatto?
No, perché nel momento che tu lo pensi, il rumore è già accaduto, quindi il rumore è passato.
È passato.
Mo è presente, mo!
Perché?
Perché mo lo fate.
Vuoi dire che lo farò?
Lo farete.
Allora è futuro.
È futuro.
Invece è passato.
Ma fottuto.
Il tempo è un'emozione ed è una grandezza bidimensionale, nel senso che lo puoi vivere in due direzioni diverse, in lunghezza e in larghezza. Se lo vivete in lunghezza, in modo monotono, sempre uguale, dopo 60 anni, voi avete 60 anni. Se invece lo vivi in larghezza, con alti e bassi, innamorandoti, magari facendo pure qualche sciocchezza, allora dopo 60 anni avrai solo 30 anni. Il guaio è che gli uomini studiano come allungare la vita, quando invece bisognerebbe allargarla.
Infermiere? Io non sono più infermiere. Gli devo dare questo annuncio perché non voglio apparire quello che non sono più. Perché non sono più infermiere? Perché la federazione ha detto che per evitare abuso del nome di infermiere, infermiere può essere solo chi è laureato ed è iscritto all'ordine professionale. Allora, io mi sono cancellato dopo 9 anni che sono in pensione con questa motivazione. Non ritengo utile o ritengo inutile continuare a pagare un ente burocratico che non tutela la professione. Voi lo sapete perché l'altro anno ho presentato cosa è successo. Mi hanno rubato un lavoro e il mio collegio non mi ha difeso. Il mio collegio non mi ha mai dato il patrocinio a questo convegno. Quindi sono cittadino. Ma anche infermiere professionale, perché il mio diploma è lì, nessuno me lo toglie, anche se qualcuno dice è stato equiparato, non vuol dire niente, equiparato. O mi cambiano il diploma e mi scrivono infermiere, o io sono sempre il documento d'identità mia. Infermiere esiste, perché hanno detto che non esiste, è impedito, e se è impedito può essere orgoglioso, vedremo se è impedito o no, ma siamo dentro un incubo. parliamo di onestà. Il segreto della vita è l'onestà e un comportamento corretto. Se riesci a fingerli, ce l'hai fatta. Calcio Marx. La crescita. Si parla continuamente di crescita. Cos'è la crescita?
Ogni giorno sentite ripetere la politica, l'economia, chiunque oggi abbia un ruolo istituzionale ripete alla nausea una parola, crescita. L'abbiamo sentita parlare, dire anche dalla nostra rappresentante europea, perché giustamente ci ha messo degli aggettivi, una crescita che sia sostenibile, che sia pulita. Però dobbiamo lavorare moltissimo su questo concetto, perché finché la crescita dal 99% delle persone, della politica, dell'economia è intesa come consumo, la crescita vuol dire andate al supermercato e riempite il carrello di qualsiasi cosa, anche inutile, non importa, basta che sia merce, basta che faccia girare soldi. E questa è la contraddizione più grande che abbiamo con quello che abbiamo visto invece da parte delle leggi fisiche. Il pianeta è limitato, la Terra è un posticino piccolo ormai, per 7 miliardi e 620 milioni di umani, che crescono tra l'altro al tasso di 200.000 persone al giorno. E quindi dobbiamo metterci in testa che in un pianeta limitato non è possibile una crescita illimitata. Punto. La crescita economica come è pensata oggi è incompatibile con le leggi fisiche che governano il pianeta. È una verità così lapalissiana che è il re è nudo, ma nessuno lo dice. Nessuno lo dice. E continuiamo a cadere nell'errore. E vorremmo anche sperare di correggere parzialmente i problemi ambientali ricorrendo lo stesso alla crescita, che è il motivo che li genera. Ci sono altri indicatori di qualità della vita, non solo il PIL. Il PIL è l'indicatore della crescita, prodotto interno lordo. Se cresce, crescono i flussi monetari. Però da molti anni sappiamo che il PIL è un indicatore truccato, perché anche le catastrofi portano soldi. Anche le persone che muoiono, anche le malattie, anche le armi fanno crescere il PIL. Un pezzo del PIL italiano è fatto da un'industria bellica che fabbrica armi per uccidere della gente in altri posti del mondo e noi contenti gongoliamo. Abbiamo un X% in più della nostra ricchezza che arriva dalle armi. Un po' di altri soldi, per esempio, per la bonifica di un sito inquinato, anche quello fa PIL. E tutto quello che muove denaro, anche ciò che crea danni, va dentro il PIL. Quindi molto semplicemente alcuni economisti, pochissimi al mondo, che non vengono ascoltati, hanno proposto di usare degli altri indici che tolgano dalla crescita economica almeno tutte le cose che generano danni. Inutile che mettiamo nel PIL le malattie. Se prendo il cancro, certo che faccio crescere il PIL, perché costo medicine, chirurghi, ospedale. Ma io soffro, io non voglio prendermi il cancro, via tutti quei soldi lì che sono coinvolti nella sanità, non li voglio vedere nel PIL. E al contrario metto dentro delle altre cose. L'aria buona, l'acqua pulita, un clima che non mi genera disastri, una possibilità di godere della cultura, dell'arte, della bellezza. Accidenti, perché queste cose non compongono un PIL della nazione? Di un popolo.
Lavoro. Il cattivo lavoro non fa un cattivo uomo, ma un cattivo uomo fa un cattivo lavoro. Un buon lavoro non fa un buon uomo, ma un buon uomo fa un buon lavoro. Ma e qual è il lavoro oggi?
Sono 31 anni.
31 anni.
E cosa temete oggi?
Io temiamo che non ci sia più sicurezza per il posto di lavoro. Perché stiamo vedendo portare via un pezzo della nostra vita.
Cioè voi temete che il fatto che loro stiano portando via degli impianti in Romania?
Noi siamo con voi, non lo volete capire o no?
Siete con noi, avete figli voi?
Certo,
lei ha figli?
Certo che li ho.
Cosa fa
l'unica possibilità che avete è il tavolo oggi pomeriggio, vi prego.
Il tavolo. Vi prego. Potete vergognarvi.
Vi prego, se no questo chiude. Ma no, chiude.
Chiude lo stesso.
E non è lo stesso, guarda. Non chiuderà. Dovete avere
vergognatevi, ma
vergognatevi.
Ma che
parlare per lavoro?
Ti stai vergognando, vergognati, Dio caro,
basta,
ti vergogni se dire
quelle robe. Voi avete solo quella possibilità.
Ma vergognati.
L'imprenditore, più di questi, non ne avete. Forza, dai!
Un po' che chiudiamo, dai.
Dov'è? Dai ragazzi, o chiudere qua o tirate sulla gente. Oh, veglia! O chiudete qua o date una mano ai colleghi.
Anche lì allo
stadio,
eh. Livello contributivo, come vengono pagati tutte queste forze dell'ordine per un privato.
Just like you always do, till the blue sky.
per la morte.
C'è stato un altro incidente mortale sul lavoro, un operaio di 37 anni ha perso la vita, folgorato nel cantiere
della... Un'altra giornata da dimenticare per gli incidenti sul lavoro in Veneto, con un morto e un ferito grave nell'arco di una mattinata. Si tratta del secondo morto per la realizzazione della strada nel 2016.
Due morti bianche in due giorni che devono certamente far riflettere, perché continua il lungo rosario di operai morti.
La cultura della sicurezza non c'è ancora. Ed è intollerabile, 35 morti dall'inizio dell'anno in 24 giorni.
Un'altra giornata di lavoro per entrambe. Giulia, morta di fatica per 2 euro. Taranto, meglio morti di cancro che di fame.
Questo è il cimitero di Melilli. Mia figlia è qui. E io qui uccidevo tutti i giorni. Questa ormai è diventata la mia seconda casa. E quando entrano le bare bianche, come quella di mia figlia, è un dolore al cuore. Perché questa è la nostra realtà di qua. Non è fantascienza. Questa è la realtà. I morti di cancro sono realtà.
Irene quanti anni aveva?
Irene è morta a 22 anni, si è ammalata a 21, in 6 mesi se n'è andata. Domenico qua 9 su 10 sono morti di cancro, vedi? Lei è morta di cancro. È morta di cancro. Un cancro ai polmoni, quando l'abbiamo scoperto già era al quarto stadio, già era metastatica. Non ce l'ha fatta, ha lottato però sai, che voleva vivere. Ha lottato, ma lui è stato più forte. Quest'aria è inquinata, inquinato quello che mangiamo, inquinato quello che respiriamo, però c'è il ricatto occupazionale. Ci si sente dire meglio morire di cancro ma non di fame. E io lo sai cosa rispondo a queste persone? Di fame ci muori lo stesso se ti ammali di cancro, perché in 6 mesi di malattia se ne sono andati un sacco di soldi, perché quando tu ti trovi davanti a un cancro, fa di tutto.
Cioè, voi avete speso tutto quello che avevate, immagino.
Noi abbiamo speso tutto quello che avevamo fino al funerale. Qui fuori c'è il petrolchimico e qui la mattina alle 10:30, 11 non si può stare. È una camera a gas. Una puzza incredibile.
Tu sei arrabbiata?
Molto, molto arrabbiata. Perché c'è molta rassegnazione, c'è molta omertà, c'è molto silenzio attorno ai morti di cancro. I nostri morti di cancro sono morti ammazzati. Ce li stanno ammazzando loro. Stanno ammazzando i nostri figli. I nostri figli sono il nostro futuro. Ce li stanno ammazzando, giorno dopo giorno. E sono arrabbiata, perché sanno e non fanno niente. Perché devono portare il pane a casa. Ma è un pane avvelenato però.
Tanti anni fa, quando ero studente, ho conosciuto un giornalista francese, un grande scrittore, Raoul Follero. Da lui ho appreso una frase che non ho mai dimenticato e che spiega molto bene la situazione in cui noi ci troviamo. Quando il progresso mira solo al profitto, diventa una immensa macchina per assassinare.
Mio marito è morto il 22 febbraio del 2018 e dopo di lui ho contato 29 morti in un mese. Tutti morti di tumore.
In un mese?
In un mese.
Senta, suo marito lavorava nella zona industriale?
Sì, nella zona industriale. Per 41 anni ha lavorato. Ogni 6 mesi doveva fare dei controlli, delle analisi facevano.
Le facevano di routine?
Di routine, ogni 6 mesi. È capitato che lui aveva l'influenza, aveva la febbre e non è andato. Dopo una settimana arrivano le analisi a casa, l'esito delle analisi che era tutto ok.
Cioè, pur non avendo fatto,
non
le,
fatto le analisi,
il, laboratorio, prendi,
aveva il mandato... laboratorio aveva mandato gli esiti che erano tutto ok.
Cioè praticamente erano analisi fasulle.
Fasulle, sì.
Invece suo marito in quel periodo già si era ammalato forse.
E c'era già qualcosa. Abbiamo fatto la TAC, si sono scoperti dei micronoduli. Nel 2010 sono esplosi.
Questa cosa come la fa stare?
Male, malissimo. È molto arrabbiata. Molti lo negano di questo malessere che c'è. Gente che se sa anche che è malata di tumore, non si deve sapere.
Lei sul manifesto funebre ha scritto...
Vittima del cancro.
Cioè non si è nascosta?
No. Cosa c'è di... Non mi devo vergognare. Di che cosa devo vergognarmi? Si devono vergognare chi è che ha portato mio marito alla morte. C'è solo veleno che respiriamo. E lo negano. Cioè si nega l'evidenza. Quante volte la notte non riusciamo ad aprire le finestre perché arriva la puzza dalla zona industriale. Nonostante con le porte chiuse non si riesce a respirare. Soffocare, bruciare la gola, bruciare gli occhi. Sentirsi proprio un fuoco che ti entra dentro nel respiro. Ciò si immagini quello che noi viviamo qua nella nostra zona. Augusta, Priolo, Melilli, Siracusa.
Però avrei piacere, se lei me lo consente, di leggere una parte che non ha niente a che vedere con la patologia, ha a che vedere con lo scempio al quale io ho assistito in tanti anni, ed è il mio onorario. Io scrissi così, sì, è il mio onorario, perché alla fine di una perizia il medico legale segna l'onorario. Io ho scritto questo alla voce onorario. La presente relazione viene formulata e redatta a titolo del tutto gratuito, in quanto lo scrivente CTP giudica assolutamente immorale e disdicevole trarre guadagno di qualsiasi tipo di entità e da parte di chi che sia dai drammi esitati alle illecite attività di stabilimenti industriali operanti nel più assoluto disprezzo della vita, forti del sorpasso. Prendente silenzio di organi e istituzioni al loro controllo preposti e ai quali rivolgo eloquente silenzio. Ah.
Scelta da fare nella vita, o ci battiamo per la nostra terra o se no decidiamo di soccombere. Tra morte, inquinamento, devastazione e danneggiamento degli altri settori il bilancio è negativo e quindi si deve cominciare uno a rispettare il territorio, due a curare le ferite del passato e non può essere altro che uno non inquinare, due bonificare. Questo pezzo di pane a noi ce l'hanno fatto pagare troppo in vite umane, in salute, in diritti. Non possiamo più aspettare, non ci sono i tempi, perché i tempi qua corrono. Qua lo Stato dovrebbe essere presente, a partire dal Ministro del Lavoro, dell'Ambiente. Sono tutti latitanti, ma onestamente qua dovrebbero essere tutti i giorni qua per la situazione che c'è. Ci vuole rispetto, quello che la politica ancora oggi non ha capito. I nostri figli se ne andranno e avranno ragione di dirgli la colpa è tua. La colpa è tua perché non hai fatto nulla per difendere la nostra terra. Forse i nostri padri dovevano pensarci prima, ma anche noi non stiamo facendo abbastanza. Non si può aspettare, si deve stringere il tempo se vogliamo difendere questo territorio, perché questa è una terra bellissima. E questo pezzo di pane, se ci deve costare così tanto, è meglio rifiutare questo pezzo di pane. Sì, è vero, qua hanno dato da mangiare a tante persone, ma stiamo parlando sempre di un tozzo di pane. Ma è costato carissimo, sia in termini di vite umane, sia in termini di malattia. Sai quante persone di queste non si sono godute la pensione? Quanti lavoratori del clorosoda sono al Camposanto dopo qualche anno di pensione? Di questo non ne parla nessuno. Invece qua, colpita la salute e abbandonati, è lasciata la devastazione. Loro lo chiamano progresso. Io vedo devastazione, non vedo altro.
Persone ricoverate a fronte di 44 posti letto, una carenza di organico di infermieri e operatori sociosanitari che con i tempi tecnici legati allo svolgimento dei concorsi ha creato una forte pressione sul personale e qualche disagio tra gli utenti del reparto di medicina generale dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso.
Come tutte le medicine interne si trova ad affrontare pazienti pluripatologici, anziani, l'età media sta avanzando e in questo caso ovviamente i ricoveri sono più lunghi. Se questo aggiunge poi che io arrivando da agosto da Padova ho portato qui delle competenze, abbiamo aperto qui il centro malattie rare immunologiche, questo ha fatto sì che vi sia un afflusso di pazienti provenienti da tutta Italia che purtroppo sono stati ricoverati qui e che hanno sicuramente aggravato la situazione dei ricoveri in questo reparto.
Un picco di accessi tipico della stagione, raccontano in corsia, dove tra fine giugno e inizio luglio dovrebbero arrivare nuovi addetti per completare l'organico di 29 infermieri e 18 operatori sociosanitari.
Quindi arriveranno 4-5 operatori sociosanitari e 3 infermieri al fine di garantire il servizio. Gli operatori danno il massimo, noi siamo come dire sul pezzo e quindi cerchiamo di garantire le sostituzioni nel tempo più breve possibile. La regione ci dà le autorizzazioni e è chiaro che il tempo dei concorsi, perché noi siamo pubblici, sono lunghi e per cui bisogna avere un attimo di pazienza in tal senso.
Ah, voi siete infermieri? Hanno intervistato l'infermiere che subisce la cosa? No, hanno intervistato i dirigenti, non chi lavora. Ma serve l'infermiere?
E poi c'è chi il lavoro ancora non ce l'ha e lo cerca. A Torino in 3.000, pensate, si sono presentati da tutta Italia per un concorso pubblico per soli 5 posti da infermiere. Sentiamo l'inviato Iari Pilati.
Come è andata?
Speriamo bene.
Da dove vieni?
È la volta giusta, Fratta Maggiore. Abbiamo fatto il viaggio in autobus 12 ore. Speriamo bene.
Quante strade hai fatto per arrivare qua?
Vengo da Firenze, quindi abbastanza.
Un esame sugli spalti di un palazzetto dello sport ed è solo l'inizio. Sono in 2000, dopo la prima selezione rimarranno in 500, poi ci sarà una terza prova. A ogni test, per molti, un lungo viaggio da affrontare. Chi ce la fa ottiene un contratto a tempo indeterminato in un ospedale torinese convenzionato, il Gradenigo Humanitas, ma i posti in palio sono solo 5. 8 anni fa, alle stesse condizioni, si presentarono in 200, un decimo dei partecipanti di oggi. Dopo anni di blocco del turnover, i concorsi ripartono e con loro gli aspiranti infermieri.
Per guadagnare quanto?
Dipende, nel pubblico 1.500-1.600, base, poi dipende da straordinaria, eccetera.
1.800, sì.
Che non è poco in realtà.
In realtà no, però per un infermiere con tutte le responsabilità.
In Italia gli infermieri sono quasi 450.000, per le associazioni di categoria ce ne vorrebbero altri 47.000. Alcuni studi parlano di un rapporto ideale di un infermiere ogni 6 pazienti. In Italia la media è di 1 a 12, in alcune regioni si arriva fino a 1 a 18.
È sottovalutato il ruolo dell'infermiere in ospedale?
Assolutamente sì. Perché? Non rispondo. C'è ancora molta convinzione a livello proprio sociale e culturale che l'infermiere e l'assistente del medico in realtà si sono due figure diverse, con ruoli diversi e responsabilità diverse che cooperano per il bene del paziente.
Domani, sempre a Torino, al concorso per 15 posti da operatore sociosanitario alle Molinette ci proveranno in 7.000.
Ma l'infermiere può essere il migliore della società? E come la società? Novembre attestati per operatori socio-assistenziali senza alcun corso, basta pagare. Febbraio 2019, arrestato Mario Schiavone e tutto il vertice dell'ente previdenziale dell'infermiere. Una società che ha eletto un governo di ladri e di falsi onesti che premia gli evasori con condoni e flat tax. Come può essere la società? Al governo abbiamo chi ha rubato 50 milioni.
Fratture per truffare le assicurazioni, 11 fermi a Palermo, mutilavano braccia e gambe delle vittime che erano consenzienti, sostenendo che quelle lesioni erano la conseguenza di incidenti stradali, in modo da poter poi truffare le assicurazioni. Quanto ha scoperto la polizia a Palermo, sgominando due organizzazioni criminali.
C'è una problematica qui per la città importante, volevo sottoporla. Sì, c'è una problematica per la città che è molto importante, che stanno sottoponendo molti cittadini, mi raccomando.
Le problematiche molto importanti per la città di Lamezia, di cui parla l'ex parlamentare Giuseppe Galati durante le intercettazioni, sono l'appalto delle ambulanze per il pronto soccorso, affidato da anni senza gara a imprese vicine all'Andrangheta. L'operazione Quinta Bolgia della DDA di Catanzaro ha sgominato la connection delle ambulanze del carro estinto, cioè del controllo dei funerali, alla Lamezia Terme.
In quell'indagine che ci lascia più tristi del solito, c'è pensare che c'è gente spregiudicata, che lucra, che vive nell'agiatezza, nella ricchezza, lucrando sui morti, lucrando sui funerali.
Un intreccio di politici e ndranghetisti per gestire trasporto sanitario, ambulanze e onoranze funebri, con un controllo quasi totale sull'ospedale cittadino. Sono state arrestate 24 persone, tra cui l'ex sottosegretario Giuseppe Galati, ai domiciliari, e sequestrati ben 10 milioni di euro, una goccia d'acqua nell'oceano dell'Andrangheta.
È un gruppo di imprese del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, il nocciolo duro di aziende sulle quali sta indagando la Guardia di Finanza per un radicato giro di appalti truccati del valore di oltre 1 miliardo di euro esteso a quasi tutto il territorio nazionale. Le gare per l'affidamento di opere pubbliche sotto indagine riguardano la manutenzione e costruzione di varie infrastrutture, autostrade per l'Italia, ANAS, Friuli Venezia Giulia strade, Veneto strade, autovie venete, commissario per l'A4, concessioni autostradali venete, commissario sanitario per l'emergenza traffico in provincia di Treviso e Vicenza, le società che gestiscono gli aeroporti di Trieste, Treviso, Venezia, Verona e Bologna, la regione Friuli Venezia Giulia e le società competenti per i porti di Trieste e Monfalcone.
C'è una serie di gravi problematiche sia nell'esecuzione delle opere, e parlo di forniture di materiali non conformi e correlativi reati ipotizzati di frode nelle pubbliche forniture. Poi c'è un aspetto ambientale anche che stiamo verificando.
Perquisizioni e sequestri delle fiamme gialle hanno riguardato 120 società e 220 soggetti.
Bufera giudiziaria all'assessorato regionale alla sanità. Al termine di un blitz antiassenteismo, i militari della Guardia di Finanza di Palermo hanno denunciato 20 dipendenti e notificato misure restrittive nei confronti di altri 22 soggetti. L'indagine è partita dalla segnalazione di una moglie gelosa che nel novembre del 2016 avrebbe contattato il numero 117 denunciando strane assenze del marito. Da qui i controlli della Guardia di Finanza all'interno degli uffici di Piazza Zino, con l'installazione anche di telecamere nascoste che hanno svelato lo scambio del cartellino e false presenze segnate sui computer. Da quanto è emerso dalle indagini delle fiamme gialle all'assessorato regionale alla salute di Palermo, la pausa caffè durava davvero tanto. L'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo ha messo in luce l'esistenza di una consolidata prassi di assenteismo ingiustificato realizzata attraverso un andirivieni di dipendenti pubblici che in completa autonomia gestivano i loro turni di servizio con presenze fittizie debitamente e furbescamente certificate. I cosiddetti furbetti del cartellino, grazie alla mutua collaborazione fra loro, ovvero tramite lo scambio appunto dei cartellini e l'utilizzo improprio dei PC aziendali, sarebbero riusciti in modo sistematico ad attestare false presenze. Molti dipendenti, infatti, seppur fittiziamente risultavano in servizio, erano soliti recarsi a lavoro con circa 3 ore di ritardo, occuparsi di faccende private, quale per esempio la spesa o il parrucchiere, e in taluni casi persino raggiungere località fuori Palermo.
A tutti può capitare di sbagliare e purtroppo accade anche negli ospedali, ma tutti in questo caso hanno il diritto a un giusto risarcimento. Se pensi di aver avuto un danno dalla sanità, chiama Obiettivo Risarcimento oppure vai sul sito obiettivorisarcimento.it. Riceverai una consulenza gratuita per essere aiutato a raggiungere il tuo obiettivo. Ma facciamoci sentire. Ah, ci sono fino a 10 anni di tempo per reclamare quello che ti spetta.
Che toglie le risorse essenziali alla sanità pubblica per dare ai privati, come può pretendere la sicurezza delle cure e anche lasciare che avvocati, agenzie facciano incetta di ricavi? Ma c'è la responsabilità? Perché i lavoratori dell'Ilva di Taranto e del petrolchimico di Augusta non sono responsabili, mentre i lavoratori della sanità lo sono? O la responsabilità di tutti? No.
Attenzione, la parola lavoro, che gode di una grossa tradizione, di un grosso valore, di un grosso significato, diventa una parola equivoca in un contesto del genere, perché se il lavoro diventa la perfetta esecuzione di un ordine, dove tu sei deresponsabilizzato dalle conseguenze che vengono a partire da quell'azione, si crea un'irresponsabilità generalizzata. Anche ancora Gunther Anders ha scritto una lettera al pilota che aveva sganciato la bomba su Hiroshima e gli aveva chiesto cosa aveva provato. E la sua risposta è stata: nothing, that was my job, niente, questo era il mio lavoro. Qual era il suo lavoro? Il suo lavoro era di essere preciso, lui era un buon pilota perché era preciso, le conseguenze non lo riguardavano. Non so, se andiamo nel Bresciano dove si costruiscono le mine antiuomo, come le chiamiamo questi che le costruiscono? Operai, delinquenti? Io le chiamo ancora operai perché... se gli si offre un'altra opportunità di lavoro, magari con un aumento di stipendio, trasmigrano tranquillamente. Ma in che cosa consiste l'essere buono o cattivo operaio? Nel far bene quel lavoro lì, nell'essere precisi e nel mettere le spolette. Le conseguenze non sono di loro competenza.
La fiducia? Perché dovrei fidarmi? Cosa ci guadagno? Fiducia e magia.
Sorelle dell'uomo, del vecchio e del giovane, femmine soccorritrici, rispetto e fiducia, 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 fiducia. Fiducia e perseveranza.
Fiducia e perseveranza.
Chiudere gli occhi.
Shhh, che si deve raccogliere.
Sale.
Sale.
Sala.
Sale, forza di mente, di corpo, di cuore. Sale, 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 fugate il male, fugate il male.
Fugate.
Che fa? Qual è il palazzo della sorte?
Aprire bocca. Fiducia e perseveranza.
Fiducia e perseveranza.
Pare che sia soda.
Fugate, fugate.
Fugate, fugate.
Aprire bocca. Forza di corpo. Scoprire.
Meno.
C'è gente?
Molta, ne arriva ancora.
Come?
Ne arriva ancora. Don Andò, i soldi.
Fiducia e perseveranza. Dopo te li do. Senti male qui?
Ah.
Non sento alcun dolore.
Non sento alcun dolore!
È piano che mi fai male,
tu. Tu sei guarita!
Hai visto? E tu non volevi...
Alzati, uomo! Alzati e cammina!
Oh, mi sento migliore! Mi sento proprio bene!
Ogni sera berrai mezzo bicchiere d'acqua con un cucchiaio d'aceto e ci metterai dentro una pallina di corallo turrese. Pallina, pallina, pallina. Ecco, uomo, riguardati e abbi fede 5.000.
Eterna riconoscenza, Don Antonio! Mio salvatore!
Venite dal redivivo, entrate, affluite, ma senza stancarla.
Senza stancarla. Applaudite, Don Antonio, e viva Don Antonio.
Il bacio a mano. Don Salvino, il padrino, ti apprenona. L'orgoglio dell'infermiere. Di garantire la sicurezza nella prestazione delle cure e la prevenzione di malattia dei cittadini. Nel frattempo, al paziente con catetere vescicale a domicilio, mio padre ha infezioni, utilizza delle sacche non sterili. Ho chiesto la fornitura di sacche, sacche sterili. Mi è stato risposto che il Ministero predispone e prevede l'utilizzo di sacche non sterili. Quindi il paziente a domicilio ha i catetere sterili e ha le sacche raccoglibili non sterili. Allora, come possiamo comprendere questa situazione? Possiamo utilizzare Aristotele, che con il suo principio di non contraddizione, una cosa non può essere contemporaneamente un'altra cosa. E quindi c'è anche il comma 22, che è da un romanzo degli anni 70, tradotto anche in film, che raccontava dei piloti nel Mediterraneo facevano le missioni di volo rischiose nella Seconda Guerra Mondiale. E quindi uno cercava le scappatoie. Darsi malato, o fingersi pazzo. Però c'è il comma 22, che diceva così: chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di fuoco. E questo comma completava così: ma chi chiede di essere esentato non è un vero pazzo. E qual è il comma 22? Il paziente richiede le sterili, ma non le può avere, perché il nomenclatore tariffario del Ministero della Salute prevede le sacche non sterili. È il comma 22. Ma anche qual è la realtà? Allora, all'inizio abbiamo visto le sacche non sono sterili. Ma in quanti ospedali ci sono le sacche non sterili? Dove dovrebbero esserci? I reparti di decenza continuano a distribuire sacchi non sterili. Mai nella mia vita ho avuto la possibilità di vedere una sacca sterile. Non abbiamo sacche sterili, sono quelle classiche, senza rubinetto, per lo svuotamento, no? E ce ne sono tantissime di queste cose. Testimonianze di infermieri. Ma l'infermiere è disagiato, rinuncia o è resiliente, nel senso che si adatta alla realtà? O è connivente? Perché se una cosa non va bene e tu non fai niente per agire, sei connivente. Dov'è finita la dignità, l'orgoglio e la legittimatezza dell'infermiere? Dov'è la tenerezza e l'attenzione per la cura e il destino dell'altro? Ma assistenza o demansionamento? Angelo Minghetti, Federazione Nazionale Vigel, infermieri generici, infermieri, dare un pasto al paziente e calmarli e cavalli, ma non è demansionamento. Loredana Sasso, qualche deficiente chiama l'infermieristica di base demansionamento. Tutti felli, non si può dare dei deficienti all'infermiera, no? Ma quello che è peggio è che, scusate, che l'associazione di avvocatura di diritto infermieristico sul sito ha scritto così: chi disconosce il demansionamento è una testa di cazzo. Molto fine come cosa, eh? Meno male che l'Avi l'altro anno non è venuto al potere. No, io non riconosco questa cosa di diritto. Chiaro? Siamo orgogliosi? Chi è responsabile però del disastro assistenziale, della carenza drammatica di infermieri? Ci sarà un responsabile, no? Chi è responsabile del ponte Morandi? E chi è responsabile del ponte Morandi della sanità? Ci sarà un responsabile che permette che non ci sia il personale giusto? E che l'infermiere faccia un caos? Perché non c'è personale di supporto. Nel sud non c'era mai stato, non c'è mai stato personale di supporto al sud. Al nord c'era e adesso non c'è quasi neanche più lo stesso. Ma chi è l'infermiere? Andiamo a prendere Palmieri, che dice che per lui l'infermiere è e il non infermiere non è. O è uno o non è.
Buongiorno, mi chiamo Forrest Gump. Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolatini.
Non sai mai quello che ti capita.
Infermiere è chi infermiere fa.
Infermiere è chi infermiere fa. Ma chi è dietro una scrivania e non vede mai nella sua vita un paziente? È un infermiere? Cosa è? È un impiegato. Ma c'è qualcuno che si è lamentato? ed è il presidente del collegio di Firenze, che nel 2017 era qui. E lui ha detto:
io non sono un impiegato, ma io sono un infermiere.
Io non sono un impiegato, io sono un infermiere. Non è vero, lui non vede mai il paziente. Ha voluto tentare un piccolo tentativo di autodifesa. Ma come rispondere? E allora proviamo. Per il filosofo Bauman, l'infermiere è, ma è un po' liquido. Ma per la fisica quantistica abbiamo risolto la situazione, perché l'infermiere è e contemporaneamente non è. E infatti abbiamo fatto il corso di cateterismo. Questo, il cateterismo quantistico, dove la procedura è sterile e contemporaneamente sterile, non sterile. Ma chi la fa la procedura? L'infermiere, no? Ma nel frattempo, in questi giorni è venuto a mancare, dopo un tormentato girovagare lungo 16 anni e 194 sofferte edizioni interattive, il cateterismo vescicale. Monfalcone, 22 gennaio 2002, Mestre, 27 ottobre 2018. È morto quel giorno. Ma cos'era il corso?
Vedete, c'è questo strumento che cerca di incidere la parte superiore dell'uretra stessa per riuscire ad arrivare in vescica. Quindi voi fate un'immaginazione su quello che voi avete visto nel video di prima, vedete nel video di adesso, la difficoltà che noi lavoriamo ad occhi chiusi praticamente, perché noi non vediamo dove andiamo. Queste non sono riprese con la telecamera, ma chiaramente dobbiamo avere un discorso mentale che ci porta ad arrivare in vescica conoscendo quello che possiamo trovare all'interno.
La quantità di coloni, il partest, come si fa a capire se un'urinocoltura è buona o no? Bisogna capire se c'è del potere antibiotico residuo nelle urine. E qui sono negativi. Su 270 urinoculture saranno stati 7-8 i positivi. Di alcuni
positivi. Perché questo corso, innanzitutto? Da dove è nata l'idea? È nata perfettamente di questo ragazzino, che durante un corso di BLS ha pensato: guarda se potrei portare la BLS alla risultata, che resta il portatore di magnifico. Ci ha pensato parecchio, mi ha coinvolto e siamo andati avanti con questo progetto che è veramente si trovano solo.
Se va a casa, come deve tenere il patente? Qual è il messaggio giusto da dare? Quali le indicazioni? Se fosse un nostro parente, cosa gli diremmo da fare? È giusto? Quindi allora tutto è scritto e codificato in ospedale. Ma a domicilio cosa succede? Perché siete convinti che sia
sterile?
Voi tutti avete detto che dentro è sterile. Chi ve l'ha detto? Chi vi ha detto che questo qui dentro è sterile? La domanda è: notate qualche differenza per questi due risultati?
Sì, una è sterile e una è
sterile. Quale è sterile?
Quello che c'è all'interno del cubetto è sterile, l'esterno non è sterile. Non è sterile. Una volta
e una monodose e uno no.
E poi uno.
Allora, questo è sterile?
No.
E questo?
No. Il contenuto sì.
Però quando lo apri non è più.
Allora vuol dire che quando è chiuso è sterile. La mia macchina fuori è chiusa, quindi è?
Sterile.
Ma poi 50 gradi che
preparato.
Chi vi ha detto che questo è sterile?
La mortina.
Perché siete convinti che questo è sterile? Questo, parliamo di convinzioni.
Questo cosa?
Perché?
Questo contenuto?
La macchina mia è chiusa, quindi è?
Sterile.
Ma c'è scritto se contenuto?
Ci sarà? O lo sai che c'è scritto?
Ci deve essere.
No, ci deve essere, credo che ci sarà un Luan sterile, è così. Io credo in Luan sterile, è così. Non ci sarà altro Luan che questo sterile, è così. Cioè, voglio dire, siamo credenti o siamo consapevoli che una cosa è vera?
Purtroppo
allora voglio dire, le convinzioni superano la fantasia. Siamo così convinti che è sterile più della ditta che lo produce, che non lo dice. Cioè, voglio dire, io a Tomara, nel cuore della Sardegna, a mille metri, c'era una collega che aveva una certa età come me, ed era convinta. È 30 anni che lo usiamo, non può essere non sterile. Il medico ce lo chiede sempre. Può il medico chiederci qualcosa che non è sterile? A questa dovevi fare una lobotomia per togliere la convinzione, cioè questa non lo toglievi la convinzione, capito? Però, ammettendo che fosse sterile, tirami fuori sterilmente questo gel. Allora, ammettendo che nessuno ti ha sputato sopra, come sai a capire che non è stato toccato? C'è un protocollo, c'è una procedura che dice così. Prendo un ago sterile, buco la membrana di alluminio, butto via le prime gocce perché i germi stanno solo sulle prime gocce. Maria, tu devi mettere il catetere, sempre quello, a gola. Quale usi? Ce l'hai tu il Glisten?
Quale sarebbe?
Questo qui.
No. Noi abbiamo solo il Luan.
Benissimo.
Serve.
Tu devi mettere un catetere grosso.
O non in urgenza?
Un catetere ematuria a sangue, cosa gli metti? Un catetere grosso. Dovrà soffrire. Perché farlo soffrire? Userai non il lubrificante che metti ai kit. Il kit dentro è il lubrificante, non ce l'ha. Però metti caso che ci vuole un lubrificante con l'anestetico. Hai questo?
Sì.
Sono due lubrificanti con anestetico, quello sopra non ce l'hai, hai questo. Decidi di mettere lo stesso questo Luan che sai che non è sterile?
Fa forza.
Non
ho altro.
Benissimo.
A meno che non lo metta a vivo.
Via. Allora, tu senti e vedi, accetti di farti mettere un catetere con un lubrificante che non è sterile?
Assolutamente sì.
Bravo. Allora, nei nostri corsi abbiamo metà persone che accettano per la scienza.
No, allora, non è una questione di scienza, è una questione di risorse che ti dà l'azienda sanitaria.
Perfetto.
Cioè, ragazzi...
Perfetto. Vediamo intanto se è vero che non è sterile. Questo è un allegato al protocollo, alla procedura del cateterismo dell'azienda UL 16 di Padova. Meglio di così. Estremo, no, test, clinica... universitario, cioè voglio dire, no, mica bimbutù, allora mi dice, oltre la procedura come fare, il farmacista vi dice che fa parte del CIO, il farmacista, no? Ci dice, guardate cosa avete professionisti in ospedale per usare, Luan, composizione di idocaina clorhidrato, Glisten gel, lubrificante idrosolubile sterile, Glisten C-gel, lubrificante idrosolubile sterile con l'idocaina. Quale usereste voi?
Il
e perché il farmacista mette in pole position con Schumacher e Luan? Non sbagliato, perché questo è considerato farmaco, il Glisten è considerato lubrificante e costa meno. Un farmacista che fa parte del CIO, che ha il compito di prevenire le infezioni, usa il presidio non sterile. Le linee guida dicono di usare lubrificante, monodose, sterile. Allora voglio dire, un farmacista è etico, ogni professionista è responsabile di quello che fa. Se un professionista fa parte del comitato di infezione ospedalistica è ancora più responsabile, perché deve dare la giusta indicazione, non deve farti tranelli, è un tranello. Allora, la domanda è questa, tu non lo sai, ma Goran è un po' avvocato. Di quelli che seguono le cause di mala sanità. Lui vede che usi questo che è multidose, non è monodose, non è sterile, e lì è mezzo pieno. Chiaramente non lo tengono ricoverato, che è una ritenzione, lo mandano a casa, l'urologo dice, torni fra una settimana, 10 giorni, e vediamo rimuovere il catetere, se funziona bene, altrimenti faremo gli accertamenti. Dopo 3 giorni, che lui deve assistere a un'udienza, il tribunale gli viene fuori un fibrone, ematuria, cioè, sta male, e ha avuto un'infezione. E dice, no, fa causa all'azienda, ho subito un cateterismo scorretto. L'azienda viene da te. Maria, cos'è combinato? Cos'è combinato?
Ho usato i presidi che mi avete dato.
La domanda che vi faccio: chi risponde del cateterismo?
Io stessa.
E allora cosa c'entrano i presidi che ti danno?
A quel punto glieli tiro dietro.
Allora sì. L'azienda dice: io non sapevo niente. Io non sapevo niente. Non me l'ha mai detto che lavori non in sicurezza. Gliel'ha mai detto? Allora, primo, l'azienda costituisce il CIO, Comitato delle Infezioni Ospedaliere, che è fatto dal direttore, dalla direttore di malattie infettive e dal direttore di farmacia, e via rispondendo dall'economa. Non può non sapere cosa sta facendo, però fa finta di non sapere. Fanno schifo, hai capito il discorso?
Certo.
L'ASL 16 di Padova fa schifo, hai capito il discorso? Perché non può fare questa cosa qui. Fa schifo, perché sono bufale, come dopo dimostreremo, tutte le associazioni, scusa, e tutte le, perché dicono una cosa e ne fanno un'altra. Sono parole. Nella sostanza, quando si gratta, come si gratta nella formazione delle persone, e vengono fuori le lacune, anche nelle associazioni e nelle istituzioni vengono fuori le lacune, e le vedremo. Quindi, noi siamo in un paese bufala, dove si dice una cosa e se ne fa un'altra. L'impegno a diffondere la conoscenza della professione mediante l'agire. Ecco, questo è il punto. Ma come possiamo agire deontologicamente come materiale costante? Come possiamo? A chi interessa la deontologia e la salute dei cittadini? All'ordine degli infermieri di Venezia e di tutta Italia, assenti in tutti questi anni, assenti alla federazione degli ordini degli infermieri FNOPI e dei medici FNOMCEA, assenti ai dirigenti medici, ai dirigenti medici, assenti alle associazioni e società scientifiche, sia mediche che infermieristiche, assenti. I sindacati medici infermieristici, assenti. Quindi, perché l'ordine dei medici, l'ordine degli infermieri, non si sono mai attivati per correggere questa situazione? È deontologico? È partito nel 2009 la federazione degli infermieri e la federazione ha chiesto al ministero, il ministero ha risposto: l'uso non sterile è residuale. Tu vai a vedere su Google migliaia di commesse di ordini in materiale non sterile, e poi ha detto la responsabilità è del medico, o l'esperitore,
Stella commentatore che l'ha predato l'insetto. La presidente di allora dell'Ordine degli Infermieri ha detto il parere del Ministero offre tutte le indicazioni che un professionista può ben utilizzare a vantaggio dei propri pazienti. Cosa ha detto? Cosa ha detto? Ma come capire la realtà? Come decifrare le risposte? Che poi la lettera del Ministero era burocratica, burocratese. Allora forse ci serve uno strumento, che è il paradosso del mentitore. Ossia, noi andiamo a Creta nel VII secolo avanti Cristo, quando ha cominciato a dire questo: i cretesi sono bugiardi. Lui era cretese, quindi stava dicendo la verità o no? Ma poi c'è uno sviluppo ulteriore. Euripide, nel V secolo, comincia così: io sto mentendo. Allora, dice il vero, perché se è vero quello che afferma, allora sta mentendo. Ma non dice il vero, quindi cosa sta dicendo? Ma c'è un ulteriore passaggio. La frase seguente è falsa. Vediamo quella dopo. La frase precedente è vera. Quale è vera e quale è falsa? Quindi, come possiamo spiegarci questa situazione? Forse col principio di Peter.
Ma com'è possibile che ci troviamo sempre? Sempre al vertice persone che sembrano passate di lì per caso. Più cresci di grado e meno trovi competenza, cioè più sali e meno sai. La competenza è come l'ossigeno in montagna, cioè più sali e più scarseggia. Non lo dico io, Questa è la teoria di Peter. Lawrence Peter. Chi è Peter? L'Elu. Guardalo qua, Peter. Sembra Wolverine dopo 10 gin tonic, lo vedi? No, ma guarda, no, ragazzi, scusate, questo è importante, non prendiamo in giro Wolverine. Peter è un grande Peter, Era uno psicologo canadese, nel 1969 ha enunciato il suo principio, il famoso principio di Peter. Cioè, in una gerarchia, ogni dipendente tende a salire di grado fino al proprio livello di incompetenza. Il principio è questo. Se tu sei bravo a fare una cosa, ti promuovono, ti mettono a farne un'altra, dove sei un po' meno bravo. Poi ti ripromuovono, sali ancora di grado, dove sei sempre meno bravo. E poi ancora, e poi ancora, e poi ancora, via via sapendone sempre meno, finché arrivi ad un grado in cui non sai veramente una minchia.
Nel frattempo stiamo perdendo la guerra contro il batterio. L'onda superbatterio come la grande peste del 1665. Possibili 80.000 vittime. Questo è 11 febbraio 2019. Resistenza agli antibiotici in Italia. 450.000 morti entro il 2050. Perché la professione non fa nulla per prevenire l'infezione? Forse la professione è morta? Può darsi che non siate responsabili, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiare. Insieme. Cosa sono i 102 collegi? Sono semplicemente enti pubblici, burocratici, utili ad incassare la tassa sull'infermiere. E basta. I consiglieri elettivi sono degli impiegati pubblici e la loro funzione è solo amministrativa. Ora dobbiamo festeggiare il non compleanno.
Oh, buon compleanno. compleanno, a me bambina mi fa che un buono compleanno, a te bambini mi fa che cognato si viene con un altro po' di te.
Dobbiamo festeggiare la Barbara Mangiacavalli, presidente degli infermieri, per il suo non compleanno, perché sono 4 anni che non risponde al quesito deontologico. Guarda solo la parte dopo. Ma com'è possibile? La presidente è impedita. È impedita perché non sa leggere? È impedita perché sa leggere ma non sa capire? È impedita perché sa leggere e sa capire? Ma non può rispondere. È impedita da qualcuno qualcosa e non sa rispondere alla lettera di richiesta sul quesito deontologico se possiamo usare materiale non sterile. La prima lettera, il primo invito, la seconda, la terza, la quarta. In soldoni, dopo l'ennesimo invito a prendersi cura del paziente del problema deontologico per la prevenzione di infezioni, gennaio 2016, dicembre 2016, dicembre 2017, è evidente sia che l'OPI, che la FNOPI, quindi il collegio e la federazione, nonché gli organismi precedenti, hanno scelto di ignorare il problema che dura da 40 anni. Perché la Presidente non risponde a un infermiere? Il codice deontologico dell'infermiere ci tutela? Serve? Eh no! Cosa ha detto la Presidente?
Il codice deontologico non è per gli infermieri, così chiariamo una volta per tutto. Il codice deontologico è per i cittadini. Tant'è vero che i cittadini leggono il codice deontologico e si aspettano un certo comportamento professionale da parte degli infermieri.
Quindi, se c'è il codice deontologico per i cittadini, perché devo pagare una tassa? Cioè, che la pagano i cittadini, no? Se è impedita la presidenza, allora anche tutta la professione è impedita. Possiamo essere orgogliosi come infermieri? Ora non mi ripete che chiedere una risposta come semplice cittadino. Come cittadino non può non rispondermi. Se come infermiere non mi ha mai risposto, adesso che non sono più infermiere ma sono cittadino, dovrà rispondermi, no? Ma siamo i confini della scienza? Basta, finiamole con questa negatività, andiamo avanti, un po' di positività, dai, basta con queste cose. Congresso internazionale di medicina biointegrata, la malattia, momento quantico e resilienza, la risposta biointegrata, seminario teorico pratico, i 7 passi del perdono. La psicologia quantistica, un approccio che integra le più avveniristiche scoperte delle neuroscienze, della biologia, della fisica, dei quanti e della psicologia. Tali conoscenze sono preziose perché siamo noi, col controllo delle nostre potenti energie interiori, a creare le circostanze potenzianti o depotenzianti nella salute e la malattia, e per le infinite possibilità fenomeniche di generare la realtà che desideriamo. L'ospedale dove medici, infermieri pregano ogni giorno per i pazienti. Certo, questa è la nostra funzione. Trattamento con dispositivo quantico, shock. Le testimonianze dei clienti, mente, spirito, corpo. Salto quantico. In sintonia con la filosofia Mako, scopri la tua ferita originaria. Possiamo svegliarci da questo incubo?
un giorno dopo l'altro, il tempo se ne va. Le strade sempre uguali, le stesse case. Un giorno dopo l'altro e tutto è come prima. Un passo dopo l'altro, la stessa vita. E gli occhi intorno cercano quell'avvenire che avevano sognato, ma i sogni sono ancora sogni e l'avvenire è ormai quasi passato. Un giorno dopo l'altro la vita se ne va. Domani sarà un giorno uguale a ieri.
Onestà, dal latino honestas, indica la qualità umana di agire e comunicare in maniera sincera, leale e trasparente. Si contrappone ai più comuni disvalori nei rapporti umani, quali l'ipocrisia, la menzogna e il segreto.
Onestà non è solo una bella parola. L'onestà non dobbiamo solo pretenderla dal nostro vicino. L'onestà dobbiamo pretenderla soprattutto da noi stessi.
Esserci oggi, dove non ci sono più diritti, significa pretendere il dovere. Il dovere di essere cittadino, il dovere di essere onesto, il dovere di essere imprenditore.
Perché se uno cerca di essere onesto in una società di disonesti, se uno cerca di essere altruista in una società di egoisti, se uno cerca di non pensare solo all'affermazione di sé ma all'affermazione di valori in una società in cui si dice sei un idiota, devi pensare a te stesso perché i valori non esistono. Questo soggetto potrà ugualmente fare le scelte giuste per realizzare se stesso, per aiutare gli altri, per affermare i valori in cui crede, ma farà una fatica doppia.
Il tempo è lo strumento fondamentale. La conoscenza serve per comprendere, per infine scegliere per essere dedicato a noi.
La prossima volta che vi sentite stufi e distrutti dal lavoro, provate ad entrare in farmacia a comprare un termometro rettale della Johnson & Johnson. Quando siete a casa, chiudete la porta, staccate il telefono, mettetevi in abiti comodi e sdraiati sul letto. Aprite la scatola del termometro, posatelo sul comodino con cura perché non si rompa. Prendete il foglietto che lo accompagna. Leggerete la seguente dichiarazione. Ogni termometro rettale della Johnson & Johnson è stato testato personalmente. Adesso chiudete gli occhi. E per 5 volte ripetete ad alta voce. Sono contento di non lavorare per il controllo qualità della Johnson & Johnson. E ricordate, c'è sempre qualcuno che ha un lavoro più schifoso del nostro.